Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Buongiorno a tutti, cari ascoltatori di Radio Città Fujiko, qui sabato mattina alle 8 con Radio Arengo. Ormai è il consueto appuntamento in cui ascoltiamo, abbiamo imparato a conoscere i podcast di Great Women in History che Stefania Coco Scalisi ci illustra tutti i sabati. Lo fa anche quest'oggi, noi speriamo che sia di vostro gradimento le parole di Radio Arengo, la musica di Radio Città Fujiko, e vi auguriamo un buon ascolto e un buon weekend.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Great Women in History. Per parlarvi della donna di oggi resteremo in Italia, e precisamente in Sardegna, ma faremo un viaggio nel tempo. Arriveremo infatti al Medioevo, periodo storico in cui visse Eleonora d'Erborea, nota anche come la Giudichessa. Eleonora nacque a Molins-Rei, in Catalogna, nel 1347. Figlia di Mariano IV dei De Serrabasa e della catalana Timbola di Roccaberti, in tenera età si trasferirà in Sardegna con la famiglia. Lì il padre era uno dei maggiori governanti del Giudicato d'Erborea. Fiero difensore della sua autonomia, la sua linea politica era permeata dalla visione di un certo indipendentismo sardo da qualsiasi ingerenza straniera. Nel XIV secolo la Sardegna era infatti divisa in quattro entità territoriali autonome, chiamate Giudicati, cioè Torres, Arborea, Gallura e Cagliari, ognuno eletto da proprie leggi e da propri governanti. Tuttavia l'autonomia di questi territori verrà meno quando il Papa nel 1297 eleverà la Sardegna insieme alla Corsica al rango di regno, donandola come dominio feudale a Giacomo II, re d'Aragona. Alla lenta ma inesorabile conquista territoriale aragonese si opporrà però il Giudicato d'Arborea. Rompendo il vincolo vassallatico, Mariano IV, padre di Eleonora, darà avvio nel 1353 ad un lungo conflitto, la guerra sardo-catalana, che contrappose per mezzo secolo l'Arborea, intenzionata a bloccare il sempre crescente potere aragonese nell'isola, alla corona iberica stessa, desiderosa di riunire tutto il territorio sardo e trasformarlo in provincia del regno aragonese. Nell'ottica di una ricerca di alleanze in chiave anti-aragonese, intorno al 1376, Eleonora sposerà Brancaleone Doria, il cui casato, quello appunto genovese dei Doria, montava vasti possedimenti nella porzione nord-occidentale dell'isola. Grazie ad Eleonora, i legami con la superba, cioè Genova, si rafforzeranno notevolmente. Nel 1382 ella si trasferirà in Sardegna e lì sottoscriverà degli importanti prestiti, ma soprattutto degli importanti accordi matrimoniali per rinforzare proprio il legame tra i due casati. Si stabilirà infatti che il figlio maggiore di Eleonora, Federico, avrebbe sposato, appena maggiorenne, la figlia del doge, Bianchina. L'ascesa politica di Eleonora avverrà però qualche anno dopo, e precisamente nel 1383, quando il fratello Ugone III, noto per la sua politica muscolare ed altamente repressiva, morirà. Morendo, lascerà aperta la questione della successione al trono. Dunque Eleonora tornerà prontamente da Genova in Sardegna per stroncare innanzitutto una rivolta appena sorta, e successivamente scriverà una lettera al re d'Aragona per chiedergli di riconoscere il suo primogenito, Federico, come legittimo successore al governo. Vista la delicatezza della situazione, il marito Brancaleone sarà inviato a trattare direttamente appunto con il re d'Aragona, Pietro IV. Giunto in Spagna però, Brancaleone sarà preso in ostaggio. Una mossa dettata dal sospetto da parte della corona aragonese che l'intento di Eleonora, come era stato quello di suo padre, fosse quello di riunire sotto un'unica guida la maggior parte del territorio sardo. Allo stesso modo, gli Aragona erano preoccupati da quel forte legame che univa la famiglia d'Arborea alla famiglia Doria. Da qui la scelta di prendere in ostaggio Brancaleone. Una mossa che però alimenterà in Eleonora dei propositi di guerra. Nel 1383 si autoproclamerà dunque Giudichessa di Arborea, seguendo l'antico diritto regio sardo, secondo cui alle donne era consentito succedere il padre o il fratello. Si nominerà reggente appunto per il figlio minorenne Federico, che riuscirà comunque a fare eleggere giudice nell'assemblea della corona dell'Ogu. Questo gesto verrà interpretato dal re d'Aragona come lesivo della sua autorità, in quanto non rispettava il principio del vincolo vassallatico, leso nel preciso istante in cui i sindici dei villaggi sul territorio del giudicato avevano prestato giuramento nelle mani di Eleonora. L'obiettivo finale di Eleonora era quello di assumere una posizione migliore in vista delle trattative con gli Aragona. Il suo intento iniziale infatti non era una guerra lunghissima come quella che aveva contrapposto il padre Mariano IV alla corona d'Aragona. E per questo accoglierà con grande favore l'inizio delle trattative, avvenute nel 1385 con l'arrivo del plenipotenziario regio Gilberto de Campillonc proprio in Sardegna. Trattative che durarono ben 3 anni e che infine si concluderanno grazie al fatto che l'intransigenza arborense verrà piegata dall'uso sapiente da parte degli Aragona del loro ostaggio, Brancaleone Doria. Quietata la questione estera, Eleonora si dedicherà al riordino della Sardegna ed è qui che diventerà famosa poi nel corso della storia, proprio per l'opera rivoluzionaria che compirà proprio nel riordinare la Sardegna. Infatti negli orientamenti di governo si ispirerà innanzitutto più all'esperienza del padre Mariano IV che a quelli del fratello Ugone, che appunto con la sua politica dal pugno di ferro si era guadagnato la morte. Ma soprattutto si impegnerà a difendere la sovranità ai confini del giudicato d'Arborea e si prodigherà a dare sistemazione agli ordinamenti e agli istituti giuridici locali, ordinando definitivamente la carta dell'Ogu d'Arborea, promulgata già ai tempi del padre. Proprio la carta dell'Ogu sarà il suo più grande riconoscimento, quella che la renderà celebre nella storia. La carta dell'Ogu, che significa carta del luogo, era una raccolta di leggi e di usi giuridici locali che comprendeva 198 capitoli su norme di diritto civile e penale e si prefiggeva di regolare in modo chiaro i vari settori della vita dei cittadini del giudicato. Fu scritta in lingua logudorese, in modo che le leggi in esse contenute fossero capite da tutti. Per alcuni la sua emanazione rappresenta dunque una tappa importante nella costituzione dello Stato di diritto in Sardegna. Sicuramente gli esperti lo ritengono uno degli statuti del 300 tra i più interessanti e la sua validità è testimoniata dal fatto che rimarrà in vigore fino alla prima metà del XIX secolo, quando infine nel 1827 sarà sostituito dal Codice Feliciano. La Carta del Luogo fu rivoluzionaria sotto molti aspetti. Tra i punti più importanti ricordiamo l'importanza data all'elemento soggettivo nel reato, la sensibilità ambientalistica, per esempio erano previste norme molto severe contro coloro che appiccavano incendi nel territorio d'Arborea, o ancora le pene previste contro gli stupri, assolutamente rivoluzionario il fatto che nel caso di violenza carnale nei confronti di una nubile, il matrimonio riparatore era ammesso solo con il consenso della donna. Insomma, Eleonora fu da questo punto di vista una grande rivoluzionaria, tuttavia la sua carriera politica finirà presto. Quando scoppierà infatti di nuovo la guerra tra Aragona e Arborea nel 1891, Eleonora deciderà di ritirarsi a vita privata, lasciando le questioni politiche e militari al marito e al figlio. Morirà nel 1404 a causa della peste dilagante in Europa, lasciando una Sardegna in una fase di stallo, con gli arborensi che avevano ormai guadagnato il padronio sulla terra e gli aragonesi quello sul mare. Con la morte di Eleonora moriva dunque una donna ritenuta quasi leggendaria in Sardegna, in cui di lei si parla come di una grande eroina e come di una grande patriota, che ha dato davvero tutta se stessa per realizzare il sogno di vedere la Sardegna unita e libera dal vassallaggio degli Aragona. Quel che è certo è che la Sardegna è la debitrice di una carta legislativa, la Carta del Luogo appunto, decisamente avanzata per l'epoca, tanto da essere rimasta in vigore, ricordiamolo ancora una volta, fino al 1827, quando verrà sostituita dal Codice Feliciano. Con questo dunque, con la storia a metà tra realtà e leggenda di Eleonora d'Arborea, io vi lascio, sperando come sempre che la sua vita sia stata per voi fonte di ispirazione.
I've spent a lot of time looking out of hotel windows, seeing the trees concave when that Colorado wind blows. I know the metro system inside out, Paris never changes, I know my way about. I said no when you are sweet at dance. As I pulled away, you whispered stay. I was in a trance. I happen to know that what I felt, you felt too. That makes no difference to me. I know this love is doomed, but you, dear, I didn't think I'd find you here. Oh, roaming in the corners of my mind. Now you'll find a note I wrote the other day. Don't read it, just leave it. It might give me away. I never liked you much. You're always so complacent. And though I laugh along, I find you test my patience. Sure, I have less fun when you are not around. And when I come to think of it, my feet don't touch the ground. But you, dear, I didn't think I'd find you here. Roaming in the corners of my mind, well, then they'll find a note that I wrote the other day. Don't read it, just leave it. It might give me away. The book I was told I should read. Never looked close enough to see that you were standing there with your hat on your sleeve right from the start, competing for my heart. But you, dear, I didn't think I'd find you here. Find a note that I wrote the other day. Don't read it, just leave it. It might give me away.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per parlare della donna di oggi lasciamo l'Italia e ci rechiamo oltreoceano, tra il Canada e gli Stati Uniti, per conoscere la storia di Frances Kelsey, farmacologa nota per aver impedito la diffusione del pericolosissimo talidomide, anzi della pericolosissima talidomide o talidomide, perdonatemi, ma io anche quando andavo al liceo avevo grossissimi problemi con gli accenti, cioè sapevo tradurre dal greco, dal latino, capivo il classico, ma con gli accenti proprio un disastro totale. Quindi diciamo, chiamiamola talidomide, come sonnifero in America. Nata nel 1914 sull'isola di Vancouver, nella British Columbia, Frances Kelsey, nata Oldham, conseguì nel 1935 un Master of Science alla McGill University di Montreal, a cui seguì nel 1938 un dottorato all'Università di Chicago, università in cui iniziò poi ad insegnare fino al 1950, e dove incontrerà anche suo marito, Fremont Ellis Kelsey, suo collega che sposerà nel 1943. Dopo aver conseguito una seconda laurea in medicina, la Kelsey insegnò per qualche anno farmacologia all'Università del South Dakota, per poi approdare nel 1960 a Washington D.C., dove inizierà una lunga ed illustre carriera presso la Food and Drug Administration, o FDA, di cui in seguito diverrà capo della divisione dei nuovi farmaci, direttore della divisione delle investigazioni scientifiche e vice direttore per gli affari scientifici e medici, ufficio di conformità. Proprio durante il suo primo incarico alla FDA, la Kelsey scoprirà, realizzerà l'opera che la renderà famosa in tutto il mondo. Kelsey era infatti responsabile per la concessione dell'autorizzazione della talidomide, prodotto dalla Richardson Merrell, utilizzato come sonnifero già molto prescritto in Europa. La Kelsey, tuttavia, si mostrò subito riluttante nei confronti del farmaco, preoccupata da alcuni dati che suggerivano pericolosi effetti collaterali nei pazienti che lo assumevano con costanza. Nutriva infatti forti dubbi che esistesse una correlazione tra la talidomide e la nefrite periferica, un'infiammazione dolorosa dei nervi periferici. Il numero di dicembre 1960 del British Medical Journal li confermò, insospettendo ancora di più la Kelsey, che riteneva la neurite periferica non il tipo di effetto collaterale che dovrebbe provenire da un semplice sonnifero. Ma soprattutto ciò che le preoccupava era che tipo di effetti avrebbe potuto avere sulle donne in gravidanza, considerando anche che gli studi iniziali della Kelsey erano proprio sui farmaci che riuscivano a penetrare la placenta, anche perché proprio le donne in gravidanza era norma prescrivere la talidomide per la nausea. Chiese dunque maggiori informazioni alla Merrell, che rispose ripresentando la stessa domanda di autorizzazione all'FDA limitandosi ad affermare che la talidomide era di certo più sicura dei normali barbiturici. La Kelsey inviò allora una lettera direttamente al presidente della Merre, dicendo che sospettava che loro fossero a conoscenza della tossicità neurologica che portava all'infiammazione dei nervi, ma che avessero deliberatamente scelto di non rivelarla. La ditta non rispose, sicura del fatto che il loro farmaco era già utilizzato in oltre 40 paesi del mondo. Tuttavia, a supporto dei sospetti della Kelsey, nel novembre del 1961, alcuni medici in Germania ed in Australia scoprirono e documentarono difetti alla nascita nei neonati le cui madri avevano assunto talidomide durante la gravidanza. Negli embrioni, la talidomide, fin anche una sola pillola, causava danni critici allo sviluppo degli organi e deformità infantili. In particolar modo, la talidomide è accusata di aver causato in migliaia di neonati amelia, cioè assenza degli arti, e vari gradi di focomelia, che sappiamo essere la riduzione delle ossa lungo degli arti, formazioni che generalmente erano più a carico degli arti superiori, ma che più spesso occorrevano bilateralmente, sia superiori che inferiori, seppure con vari gradi di gravità. Tuttavia, ecco, poiché molti medici prescrivevano la talidomide per il trattamento della nausea mattutina, si ritiene che 10.000 bambini in tutto il mondo ne furono colpiti, mentre innumerevoli altri morirono nell'utero. Alla fine fu costretta a ritirare la domanda di autorizzazione all'FDA nell'aprile del 1962. Il farmaco era però già stato distribuito a più di 1.200 medici, dunque circa 15.000-20.000 pazienti negli Stati Uniti, e di questi 15.000-20.000 pazienti 600 circa erano incinte. Furono segnalati 17 casi di deformità congenite, ma sarebbero potute essere migliaia se la FDA non avesse insistito a richiedere maggiori garanzie invece di cedere alle continue pressioni della casa farmaceutica. Nel 1962, poco dopo che la Merrill ritirò la domanda e i pericoli del farmaco divennero noti a livello internazionale, il Congresso approvò l'emendamento Kefauver-Harris. Questo emendamento chiave richiedeva una maggiore supervisione per gli studi clinici, incluso il consenso informato dei pazienti, e la prova scientifica dell'efficacia del farmaco, non solo della sua sicurezza. Sulla scia di queste notizie, il presidente Kennedy decise di assegnare alla Kelsey il President's Award for Distinguished Federal Civilian Service, facendo di lei la seconda donna a ricevere una così alta onorificenza civile. Kennedy riconobbe che, e qui lo cito, il suo eccezionale giudizio della Kelsey nel valutare la sicurezza di un nuovo farmaco ha impedito una grave tragedia. Attraverso un'alta capacità e una salda fiducia nella sua decisione professionale, ella ha dato un contributo eccezionale alla protezione della salute del popolo americano. In ragione dei suoi enormi contributi alla salute americana, nel 2000 la Kelsey è stata inserita nella National Women's Hall of Fame e nel 2001, all'età di 87 anni, è diventata un mentore virtuale per l'American Medical Association. Ha continuato a lavorare all'FDA fino al 2005. È morta nel 2015 all'età di 101 anni. Con questo dunque, con la storia di una donna che grazie alla sua preparazione e caparbietà si è opposta ad un colosso e ha salvato migliaia di vite, io vi lascio, sperando che la sua vita sia stata per voi interessante.